Allora, mi parli di più. Vai.
Ma non è quello, se ne vanno le monache.
Ma è la
libreria.
La libreria va a Riveverelli, mi dicevano la diocesi.
Ah, ma ancora non è.
E sai che allora ci vorrebbe un gestore.
Ci sarebbe faranno una società, non so, per
dire
no, non so.
Ah, se sei io ci sei, ho figlia tutto, tranquillo. Ma non mi hanno
detto che era. Sono le 7.
Eccoci.
Yamananza.
Ci siamo. Quarta domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi di questa prossima liturgia. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12. La seconda lettura è dalla prima lettera di Giovanni, come già nelle domeniche precedenti. Nel capitolo 3, i primi due versetti. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 118, che è salmo dominante nella settimana di Pasqua e nel tempo pasquale, ma noi questa sera abbiamo appuntamento con il salmo 117. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, dal versetto 11 al versetto 18. Quasi all'improvviso ci troviamo alle prese con la quarta domenica di Pasqua, che è la domenica del pastore. Siamo nel cuore di questo tempo pasquale, 7 settimane, ecco la quarta settimana, quella che ha inizio domenica prossima. È il tempo pasquale sempre motivo di sollecitazione, che ci incoraggia a gustare in pienezza la novità che è stata a noi donata della vita cristiana. È il battesimo nella morte e resurrezione del Signore che ha fatto di noi una umanità nuova, un popolo di credenti. Nella gratuità e nella libertà della fede, noi scopriamo che il Signore è risorto dai morti perché vuol dimostrare che siamo in grado di riconoscerlo e di amarlo. È cominciato per noi tutti un nuovo tempo di discepolato. Ormai si tratta di affrontare la scuola dei nostri affetti, ossia la scuola dell'amore. È Pasqua. Come dice il cantico, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. È la Pasqua del Signore, è tempo che il mondo si rinnovi, che i cuori si aprano e che i discepoli si ritrovino nella carità di Cristo, che è il pastore di tutte le pecore. Nulla e nessuno ci separerà mai più dall'amore di Cristo. Lasciamoci educare adesso, mentre siamo in cammino nella via della misericordia e della benedizione per ogni creatura. Leggiamo ora i testi negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12.
Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati su sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati.
Sì, grazie. Come vedete, è citato espressamente ancora una volta in questo testo il Salmo 118. Leggiamo anche i due versetti della prima lettera di Giovanni, che costituiscono la seconda lettura della messa di domenica prossima, nel capitolo 3, i primi due versetti. Pier Francesco, così.
Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.
Lo vedremo così come Egli è. Senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, è la Domenica del Pastore, la nostra quarta Domenica di Pasqua, dal versetto 11 al versetto 18. Ercolino.
In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore, il buon pastore della propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 117. Come sappiamo, basta un colpo d'occhio e peraltro la constatazione è immediata per tutti, è il Salmo più breve di tutto il Salterio, soltanto due versetti. Si potrebbe ritenere che abbiamo a che fare con una formula responsoriale, non con una vera e propria composizione da intendere alla maniera di un salmo, ma a ben vedere i due versetti che abbiamo sotto gli occhi costituiscono effettivamente un piccolo inno, un vero e proprio salmo dotato di una sua coerenza, di una sua articolazione, che corrisponde esattamente al modello a cui fa riferimento ogni canto di lode. nella sua piccolezza il nostro salmo è completo, anzi diventa un po' come è un riferimento esemplare, un po' come un'altra maniera per cogliere il ritmo che scandisce tutta la preghiera di lode, che è qualificante per quel che riguarda l'identità del popolo di Dio, la missione del popolo di Dio, la sua funzione nella storia umana. E tutta la preghiera biblica è riconducibile a quel canto di lode che in altre occasioni abbiamo avuto modo, qualcuno di voi ricorderà, di ricondurre a quel ritornello che risuona a partire dal Salmo 100 nel versetto 5, poi esploderà nel Salmo 136, il grande Hallel. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Ma in maniera equivalente a quel ritornello che detta il ritmo della preghiera biblica, con tutte le sue voci e con tutte le sue espressioni, anche il canto di lamento, anche le preghiere di supplica, anche le invocazioni più dolenti, sono anch'esse scandite da quel medesimo ritornello, perché eterna è la sua misericordia. Bene, vedete, in maniera analoga a quel ritornello che adesso richiamavo, il nostro Salmo 117, il versetto 1 funge da invitatorio ed è perfettamente coerente con lo schema a cui noi siamo abituati, e il versetto 2 sviluppa la motivazione per cui è stato formulato quell'invito a lodare il Signore. Siamo dal Salmo 113 a seguire alle prese con lo Hallel egiziano, ancora il Salmo 118, di cui ci occuperemo, se Dio vuole, tra una settimana, ma è il Salmo che compariva nella liturgia della Domenica di Resurrezione, ancora nel corso della settimana successiva, nella seconda Domenica di Pasqua, e ancora domani, nella quarta Domenica di Pasqua. Ma ce ne occuperemo, se Dio vuole, a suo tempo. Per questa sera è il Salmo 117 e nell'ambito della raccolta che ci tiene impegnati da alcune settimane, questo è il momento in cui il cammino del popolo di Dio nella storia può ormai procedere in modo corrispondente alla rivelazione di un nuovo linguaggio. Ricordate dal Salmo 114, il popolo uscito dall'Egitto, che è il luogo della barbarie, là dove si parla un'altra lingua, una lingua barbara. E dunque il popolo che è apprendista alla scuola di un'altra voce, che parla un'altra lingua, e dunque l'esodo come viaggio di rieducazione, di acquisizione mirata a precisare nuovi criteri interpretativi della realtà, un nuovo linguaggio. E dal Salmo 114 i salmi che si sono succeduti ci hanno aiutato a decifrare la struttura fondamentale di questo nuovo linguaggio, che è unico e che pure è molteplice, e non per niente, passando attraverso il Salmo 115, siamo arrivati al Salmo 116, che abbiamo suddiviso in due sezioni, o meglio, in due testimonianze. E il nuovo linguaggio è unico ed è molteplice, è adeguato alla varietà delle situazioni, dei vissuti, delle testimonianze. Ed ecco, dopo aver percorso il cammino che sta ormai alle nostre spalle, noi Affrontiamo questo Salmo 117, che piccolo com'è, è comunque dotato di una, e adesso subito dovremo rendercene conto, di una singolare pienezza, al punto da diventare un vero e proprio modello. Il Salmo si apre con l'invitatorio, nel versetto 1, naturalmente sempre l'alleluia che fa da antifona, che apre e chiude il nostro Salmo, come questo è vero per tutti i Salmi dello Hallel egiziano e per altri Salmi in questa ultima tappa del Salterio, nel quinto libretto, come sappiamo. Leggo: lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Notate che popoli tutti sono i goim. Dunque il termine che solitamente si usa per indicare i popoli pagani, gli altri popoli, quelli che in greco diventano ethni, gentes in latino, i pagani, gli altri popoli, le nazioni del mondo. Solitamente il termine popolo, am in ebraico, è il termine riservato al popolo per antonomasia, che è Israele, mentre a riguardo degli altri popoli, naturalmente non mancano le eccezioni, in un senso come nell'altro, ma per le nazioni pagane, per gli altri popoli della terra, si usa il termine goim. E qui l'invito è rivolto proprio a loro, a tutti i popoli della terra, a tutte le nazioni pagane di questo mondo, a tutta la moltitudine delle genti umane. E vedete, questo universalismo dell'invito rivolto ai pagani ha provocato l'imbarazzo dei commentatori che appartengono al popolo di Israele, come motivo di sorpresa, di sconcerto, un poco imbarazzante, come mai le nazioni della terra, pagani di questo mondo, invitate a lodare il Signore, con l'insistenza, vedete, di quel secondo rigo del versetto 1 che già leggevo, voi tutte nazioni dategli gloria. Qui sono gli ummim. Le genti della terra, le patrie del mondo, ma patrie relative a diverse identità, diverse culture, diverse modalità di presenza nella storia umana, e d'altra parte l'invito è rivolto proprio a loro. E i commentatori della tradizione ebraica non hanno dubbio, stando così le cose, un invito del genere ha senso soltanto nella prospettiva di quel giorno nel quale il Messia porterà a compimento la sua missione. Questa lode partecipata da tutti i popoli della terra sarà possibile nel momento in cui il Messia porterà a compimento la lunga storia di attesa che è stata strutturata nel tempo, nel corso delle generazioni, dalla continuità della custodia di quella promessa che il popolo di Israele ha ricevuto. E dunque questa lode è possibile in certa maniera, in quanto un anticipo di quello che avverrà in occasione del compimento futuro della promessa messianica, quando proprio lui, il protagonista di essa, porterà a compimento la sua missione. E intanto, vedete, questa lode invita già fin da adesso i popoli tutti, le nazioni della terra, invita dunque le le diverse presenze che danno forma alla moltitudine umana in maniera così diretta, così esplicita, fin da adesso. Ed è una lode che qui viene evocata in maniera tale da divenire l'eco delle molte lingue parlate dagli uomini. Tra l'altro, proprio in questa direzione vanno i padri della Chiesa, che naturalmente interpretano il nostro salmo nella prospettiva di quella novità che ormai ha segnato la svolta decisiva della storia umana, l'evento della incarnazione del Figlio, dunque la presenza dell'Evangelo e la storia umana ormai tutta ricapitolata in obbedienza all'Evangelo che indica l'orizzonte pieno, ultimo, definitivo nella instaurazione del regno messianico. E dunque, tanto per dire, San Giovanni Crisostomo dice: questo versetto 1 contiene la profezia che annunziava la Chiesa già nel Salmo 117 e più esattamente la predicazione dell'Evangelo che si diffonderà su tutta la terra. Dunque, lodate il Signore, popoli tutti. Qui viene impostata la partecipazione corale della moltitudine umana a un canto della lode che corrisponde all'intenzione del Signore. Quell'intenzione che riguarda non momenti particolari, congiunture specifiche, ma non c'è da dubitarne, lo svolgimento integrale della storia umana in vista della sua pienezza, e la pienezza della storia umana appartiene al Messia. Notate che qui questo invito, che è così originale, e tant'è vero, vi dicevo, che gli antichi commentatori della tradizione ebraica sono in difficoltà. È poi spiegato attraverso la motivazione a cui ci accosteremo tra qualche momento. Come è mai possibile che anche i pagani diventino soggetti abilitati a lodare il Signore, a cantare l'alleluia, quando sono di fatto pagani inceppati, pagani bloccati, pagani rinchiusi dentro a un orizzonte che li rimanda a una condizione di insufficienza radicale, di impreparazione proprio strutturale, non sono in grado di parlare la lingua. Ebbene, anche le altre lingue, le lingue sconosciute, vedete, in qualche modo si torna indietro, anche le lingue barbare del mondo cantano la lode di Dio? Come è possibile che qualcosa del genere venga qui prospettato in maniera così semplice, ma così anche precisa e perentoria dal Salmo 117? In più, notate che il secondo verbo usato, dopo il verbo lodate il Signore, popoli tutti, la mia Bibbia dice: voi tutti dategli gloria, dategli gloria. Ebbene, questo verbo shavach, questo verbo è, vedete, non è tanto usato, però è presente nell'Antico Testamento e serve a esprimere un recitativo continuo, per così dire di tipo circolare, quello che in qualche maniera corrisponde a quella che è poi anche la recita dei salmi cantati o così ripetuti con un retto tono, una cantillazione delicata e forse appena appena mormorata, ma questa espressione della voce che segue un ritmo, e un ritmo, vedete, che proprio dal verbo che compare qui, questo verbo shavach, è messo altre volte in connessione con il rumore prodotto dalle onde del mare, quando esse si muovono con quel ritmo dei flutti che depositano sulla spiaggia e ritornano, e il ritmo ondulatorio delle onde marine assume una singolare capacità di placare. Questo è pure uno degli usi del verbo shavach. Salmo 65, versetto 8, Salmo 89, versetto 10, ma nel libro dei Proverbi, capitolo 29, versetto 11, placare, dove vedete qui, voi tutte nazioni, dategli gloria, ecco, questo modo di entrare nel ritmo della preghiera continua, della preghiera che celebra l'ode del Signore, della preghiera che corrisponde a Lui e alla sua rivelazione, passando attraverso la varietà sorprendente dei linguaggi umani, delle testimonianze vissute e così via, acquista l'efficacia di una singolare rivelazione di pace. Voi tutte nazioni, placatelo, imperativo detto così, che può anche essere un po', come dire, rimanere un poco ambiguo, come se il Signore avesse bisogno di essere pacificato perché fosse inquieto. Ecco, ma credo che riusciamo comunque a comprendere che, vedete, il nostro Salmo si apre con questo invitatorio che ci annuncia a modo suo che il Signore trova riposo nella lode che riceve da parte delle nazioni della terra, da parte dell'umanità. Laddove nel mare della storia, e d'altra parte anche in quello che è il mare, piccolo, grande, o un oceano qualche volta che non è nemmeno navigabile, ma in ogni creatura, nel mare della vita, laddove si esprime attraverso quel complesso di eventi che conferiscono alla storia umana, la fisionomia di un moto ondoso, che qualche volta può essere anche un moto particolarmente tempestoso e così via, ma anche nel vissuto personale di ciascuno di noi. Ebbene, la risposta che il Creatore attende, la risposta che corrisponde, risposta che corrisponde a Lui e alla sua iniziativa originaria, c'è di mezzo la complessità degli eventi, il tumultuare delle vicende, l'articolarsi e il contrastarsi delle presenze, e le onde che vanno e che vengono, e il vissuto dei singoli, delle comunità, dei popoli, le contraddizioni inevitabili laddove i marosi si rifrangono dando forma alle figure più inafferrabili, indefinibili, e questo moto incessante per dare lode al Signore, per rendere testimonianza alla sua volontà di pace, alla sua volontà originaria, l'intenzione del Creatore che tutto ha predisposto per ottenere una risposta corrispondente alla sua intenzione originaria, una risposta che sia secondo il suo compiacimento, che sia per il suo gradimento. E allora vedete che questo invitatorio, per l'appunto, è senz'altro da ricondurre a una tensione messianica che è operante nella storia umana, perché sarà ed è proprio il Messia colui che nello sconquasso del mondo è interprete eloquente ed efficace di quella risposta che realizza il compiacimento del Creatore. È proprio lui. Ebbene, vedete, questo invito rivolto ai popoli della terra annuncia, insieme con l'incoraggiamento a rendersi partecipi tutti, sempre e dovunque, di questo unico coro che trasforma i rumori del mondo in una offerta ancora informe, forse, ancora appena accennata, appena gridata, strepitata, rumoreggiata, ma è la storia umana che si sta svolgendo alla presenza del Dio vivente, che è fedele alla sua intenzione originaria. Ed ecco, tutto converge là dove la risposta a lui gradita, proprio nel Messia, troverà espressione efficace e definitiva, quell'espressione che ricapitola tutto il frastuono delle vicende che hanno coinvolto i popoli della terra di generazione in generazione. Qui i padri della Chiesa, naturalmente, come già vi suggerivo, vi comunicavo poco fa, ma è pressoché scontato, subito intendono questa lode universale offerta al Signore come l'Evangelo predicato, che fonde in unità, è proprio l'Evangelo che raccoglie le voci più varie ed originali e le convoglia lungo quel percorso che nel Messia ha avuto il suo interprete ormai pieno, autentico, risolutivo. E così l'invito continua a riproporsi in maniera tale da sollecitare per davvero tutte le genti, le nazioni, i popoli, le culture della terra, perché è l'Evangelo che conferisce alla moltitudine dei linguaggi umani l'eloquenza della parola che celebra il Signore come egli merita e come egli dall'inizio attendeva. Ed ecco, ma motivo per prendere sul serio un invito così singolare, il versetto 2, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Vedete che qui compare il pronome di prima persona plurale, noi, allenu, noi. E vedete, noi e noi non siamo i popoli tutti, noi siamo quelli che appartengono al popolo dell'alleanza. E vedete, quello che il Signore ha fatto per noi, quello che è avvenuto in relazione a noi, è il motivo per il quale prende valore l'invito che è stato formulato in quella prospettiva totalmente ecumenica di cui ci siamo resi conto. C'è qualcuno, vedete, che qui si esprime in prima persona singolare, in prima persona plurale, io, noi, per come la forza dell'amore si è manifestata in noi, in me, ecco che la mia vicenda, la nostra vicenda, prima persona, singolare o plurale, qui è noi, ma questa vicenda particolare diventa il motivo più valido che mai per conferire alla storia dell'umanità che continua a svolgersi di tempesta in tempesta, da una mareggiata all'altra, moto ondoso che periodicamente si placa e poi nuovamente le onde ruggiscono, la tempesta incalza, ed ecco è il tempo della storia umana che si viene sviluppando come predisposizione di quel coro che finalmente porterà a compimento ogni cosa nell'offerta della risposta adeguata a celebrare l'iniziativa gratuita del Dio vivente. Ma in questa prospettiva, vedete, noi siamo già inseriti con quella evidenza che ci ci coinvolge già in maniera estremamente vitale in quell'evento che ha avuto luogo, che si è compiuto, l'incarnazione del Figlio, la sua missione portata a compimento, è lui il Messia che morendo e risorgendo ha realizzato l'impresa decisiva a cui tutta la storia umana adesso fa riferimento, e noi ci inseriamo in questa novità confermando che è davvero forte il suo amore per noi. Vedete, qui il versetto 2 contiene due righe, come è normale, due stichi nel versetto. Il primo è quello che ho appena letto, la forza dell'amore, la forza dell'amore. Dove, vedete, è proprio nella gratuità dell'amore che viene riscontrata la testimonianza della forza che appartiene al creatore dall'inizio e che è conferma puntuale, sistematica e sarà protagonista finale di quello svolgimento della storia umana che da lui proviene, ma a lui ritorna. Forte è il suo amore per noi, forte. E di seguito la fedeltà del Signore dura in eterno. La fedeltà di una presenza che ci afferra, ci coinvolge in un disegno che è universale, vedete, è un disegno che coinvolge la moltitudine umana e nessuna presenza sulla scena del mondo è dimenticata o trascurata, ma un disegno eterno che ha un valore definitivo e che già nell'evento messianico ha realizzato la sua verità inoppugnabile. È la fedeltà del Signore, qui il termine emet, la verità del Signore dura in eterno, la fedeltà del Signore dura in eterno, è l'amen del Signore che dura in eterno, è il linguaggio neotestamentario che a questo riguardo diventa eloquentissimo per noi, è proprio Paolo che parla del Signore Gesù e dice lui l'amen eterno, È lui l'Amen, è lui il sì di Dio nella storia umana, è lui la storia umana sintetizzata in quell'Amen che è corrispondenza alla forza vittoriosa dell'amore gratuito di Dio. Ecco come nella storia umana la fedeltà del Signore ha posto il riferimento che ha un valore universale e eterno. E siamo qui, vedete, alle prese con il Salmo 117, dinanzi a questa composizione che nella sua brevità è davvero aperta a una rilettura amplissima di tutta la rivelazione antico e neotestamentaria. Alleluia! Prendiamo subito in considerazione il nostro brano evangelico. Abbiamo letto poco fa i versetti da 11 a 18. Nel capitolo 10 nel Vangelo secondo Giovanni. Siamo alle prese con la sezione delle opere, così già in altre occasioni mi sono espresso quando mi è capitato. Dopo il capitolo primo nel Vangelo secondo Giovanni, che ha il valore di una introduzione, una prima sezione, la sezione dei segni, capitoli 2, 3 e 4. Seconda sezione, la sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10, dunque ci siamo ancora dentro, dal capitolo 5 al capitolo 10, sezione delle opere. La sezione si apre con due imprese, quanto mai significative, capitoli 5 e 6. Nella liturgia quotidiana stiamo leggendo da un po' di giorni il capitolo 6, ancora domani. Due imprese, la guarigione del paralitico a Gerusalemme, capitolo 5, la sazietà della folla al di là del mare nel capitolo 6, e entrambe le imprese, i gesti, le opere compiute da Gesù sono accompagnate da relativi commenti. Il capitolo 5, un ampio discorso di Gesù, e nel capitolo 6, stiamo leggendo proprio in questi giorni. Di seguito, sempre all'interno di questa sezione delle opere, dal versetto 7... dal capitolo 7 ha inizio una serie di dispute di Gesù, e Gesù di nuovo a Gerusalemme, questo in rapporto alla celebrazione della festa delle capanne, da 7.1 fino a 10.21, ci siamo ancora dentro. Da 7.1 fino a 10.21, la festa delle capanne, Gesù a Gerusalemme, è un dibattito che si fa sempre più acceso e anche drammatico. Capitolo 7, capitolo 8, capitolo 9, subito adesso ritorniamo a queste pagine, ma intanto vale la pena di notare che nei versetti che seguono del capitolo 10, da 22 sino alla fine del capitolo, un'altra festa del calendario liturgico di Israele viene qui annunciata, ed è la festa della dedicazione, la festa di Chanukah. E infatti, vedete, il versetto 22, ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione, dalla festa delle capanne giungiamo alla festa della dedicazione, e così i versetti che seguono sino alla fine del capitolo 10, che segna la conclusione della sezione delle opere. E quindi un ultimo chiarimento con i giudei, i suoi interlocutori e i suoi contestatori, e quindi Gesù che ritorna al di là del Giordano. E vedete, dall'inizio del capitolo 7 fino a 10:21, in riferimento alla festa delle capanne, dispute a Gerusalemme, come vi dicevo, rileggeremo alcune pagine nel corso della veglia questa sera. C'è di mezzo il caso del cieco dalla nascita, capitolo 9, è uno dei testi che tradizionalmente caratterizzavano un passaggio fondamentale nel tempo quaresimale. Per noi adesso dipende dal ciclo, anno dopo anno, il capitolo 9 ritorna ogni 3 anni. Fatto sta che il caso del cieco nato, ricordate, una guarigione che porta alla luce l'empietà. Ecco, credo che su questo bisogna che ci intendiamo. Quando l'ex cieco vede, allora viene cacciato fuori. Non leggiamo per intero il testo, nel capitolo 9, versetto 34. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori, perché lui ci vede. E al versetto 35, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse quel che segue. Dunque, è cacciato fuori perché vede, è un ex cieco, è cieco dalla nascita, non ci ha mai visto, adesso vede. Mentre quelli che ritengono di vedere sono al buio. Così si conclude il capitolo 9, versetto 41. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. L'empietà, questa è l'empietà, questa è l'empietà. Coloro che ritengono di vedere e sono al buio. E vedete, il cieco dalla nascita non ci ha mai visto. E Gesù è intervenuto nei suoi confronti spalmandogli fango sul viso e dicendo: vedi che tu devi andare a lavarti. Lui non sa di essere cieco, non ci ha mai visto, non sa cosa voglia dire vedere. Vedi che sei cieco, va a lavarti. Spalma il fango sugli occhi del cieco, va. E lui va e torna che ci vede. Così sono andate le cose. Ebbene, vedete, colui che adesso ci vede è cacciato fuori, quelli che ritengono di vedere sono al buio, il vostro peccato rimane. Così si concludeva il capitolo 9. Ve lo faccio notare perché il nostro capitolo 10 va di seguito. Vedete che non c'è soluzione di continuità nel testo evangelico. In verità vi dico, è Gesù che sta parlando nel versetto 41, è Gesù che continua a parlare nel versetto 1 del capitolo 10, non c'è soluzione di continuità. Nella redazione del testo, qui si passa dal capitolo 9 al capitolo 10, ma in realtà la continuità della comunicazione è diretta, non c'è interruzione. Fatto sta, vedete, che qui non soltanto è stato cacciato fuori l'ex cieco, ma è l'opera di Dio che è rifiutata. Se voi ritornate all'inizio del capitolo 9, il cieco dalla nascita si trova là buttato là, lasciato là chiede l'elemosina. E allora, ma chi ha peccato? Chiedono i discepoli. E Gesù dice, ma non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero le opere di Dio. Opere di Dio, versetto 3. E il versetto 4, dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, salta per terra, fabbrica il fango, lo spalma sul volto del cieco nato e dice, vedi che sei cieco, vedi che sei sporco, vai a lavarti. Vedete che Gesù affronta la cecità, affronta quella condizione di oscurità, di inadempienza rispetto alle intenzioni di Dio, e d'altra parte è proprio l'opera di Dio che avanza, che incalza, è l'opera di Dio che subisce un rifiuto, e c'è di mezzo direttamente lui, Gesù. E nelle pagine che stiamo leggendo è proprio lui personalmente che subisce un rifiuto. Se voi per un momento solo ritornate alla fine del capitolo 8, versetto 59, allora raccolsero pietre, vedete dove vanno a finire le dispute, allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, di seguito passando vide un uomo cieco dalla nascita. È quell'uomo? Ma è la condizione umana. E Gesù è rifiutato. Gesù è rifiutato nel momento in cui affronta l'empietà che getta un'ombra oscura, fitta, impenetrabile, non solo sullo sguardo, ma sull'animo, sul vissuto degli uomini. E gli uomini che, vedete, qui è il dramma per eccellenza, ritengono di vedere e sono ciechi. E Gesù è rifiutato. Nel capitolo 9, quando è in questione il cieco dalla nascita, ormai l'ex cieco, direttamente viene imputato come personaggio pericoloso anche lui, versetto 24. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quest'uomo sarebbe Gesù. Gesù è un peccatore. E vedete che girando la pagina e arrivando più avanti, oltre il brano di cui dobbiamo occuparci questa sera, nel capitolo 10, nel versetto 31, siamo ormai alle prese con gli avvenimenti che sono connessi con la festa della dedicazione, come vi dicevo. Ebbene, versetto 31, i giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. E Gesù rispose loro, ma vi ho fatto vedere molte opere buone, erga calà, dice qui, opere belle da parte del Padre mio, per quale opera bella mi volete lapidare? Dunque è proprio lui direttamente che è alle prese con questa ostilità così dichiarata, che rifiuta l'operare di Dio, la sua iniziativa creatrice, la sua volontà originaria, e adesso è Gesù che si trova nella condizione del rifiutato. Eppure, questo adesso dobbiamo prendere in seria considerazione, è proprio lui che affronta l'empietà degli uomini. E abbiamo adesso a che fare con il nostro brano evangelico, perché, vi dicevo, senza interruzione, dal versetto 9 al versetto 10, è Gesù che continua a parlare, ed è Gesù che ha appena affermato, noi vediamo... Se voi dite così, il vostro peccato rimane, Gesù ha appena affermato questo, l'empietà, ed ecco, è proprio lui che affronta l'empietà degli uomini. Ed è proprio lui che ora parla al cuore degli uomini empi. Di seguito, in verità vi dico, ed è lo dice agli uomini empi. A chi lo dice? Lo dice a quelli che ha appena identificato. Il vostro peccato rimane proprio a loro, e possiamo anche inserirci, vedete, nella volata, ci infiliamo anche noi in un modo o nell'altro, anche a noi. Lo dice proprio agli uomini empi, parla al cuore degli uomini che sono condizionati, afflitti, segnati, imprigionati, intrappolati dall'empietà. E qui allora il nostro brano evangelico, il capitolo 10. Vedete che il testo fino al versetto 6 viene inquadrato sotto il titolo di, la mia Bibbia, versetto 6 dice similitudine, sì. Anche da voi suppongo, sì. Anche nella nuova traduzione, sì. Una parimia, così dice in greco, non è una paraolì, una parabola, è una parimia. Beh, io probabilmente anche in altre occasioni devo aver suggerito di intendere questa parimia come un discorso enigmatico. L'enigma, che è una delle modalità espressive tipiche del linguaggio sapienziale. C'è la parabola, c'è il proverbio, c'è il detto, c'è il poema, c'è anche l'enigma. C'è un discorso segreto che Gesù sta sussurrando al cuore umano, parla all'empietà, parla al cuore empio, parla agli uomini che sono condizionati, appesantiti da quella presunzione di vedere quando in realtà sono ciechi. Ed ecco l'empietà. E d'altra parte Gesù, vedete, affronta questo impatto. Appena ha affermato il vostro peccato rimane, potremmo dire una denuncia che risuona come già un giudizio, è già una condanna, è già una presa di distanza, è già un'estraneità insuperabile, e invece è proprio Gesù che parla al cuore empio degli uomini. Questo discorso segreto che, vedete, vuol trovare la maniera per intrattenere una relazione dialogica con il cuore degli uomini empi, il nostro. Questo è molto importante, molto importante. Molto importante. E vedete che qui subito Gesù parla di un recinto. In verità vi dico, lo dico proprio a voi, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro, un brigante, chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore, il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce e quel che segue. Dunque c'è di mezzo un recinto. Un recinto di cui siamo prigionieri. Ed è a questo proposito che Gesù sta sviluppando quella comunicazione che, dal suo punto di vista, dovrebbe illuminare la consapevolezza circa questa condizione di imprigionamento interiore. C'è un recinto. E vedete, in queste condizioni, per cui il cuore umano è recintato, chi parla? E qui Gesù usa due figure di riferimento. Chi parla al cuore? Quale porta? Come tramite della comunicazione con un cuore empio. E quale pastore? Come interlocutore di un cuore empio. Chi parla al cuore degli uomini empi? E vedete che qui, nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, da 1 a 5, Gesù fa riferimento a altre modalità di accesso al cuore umano, che non sono quelle che lui ha impostato, ma per ora solo in maniera così indicativa, facendo riferimento alla porta e al pastore. Ci sono altre modalità di accesso al cuore umano, ed è esattamente in questa lettura delle cose, in questo discernimento di quello che è il modo di dimorare all'interno di quel recinto che circoscrive il cuore umano nell'impietà. E qui ci sono, vedete, due modalità di accesso che in realtà sono modalità di recinzione, di intrappolamento, di imprigionamento del cuore. In primo luogo Gesù parla del ladro, poi parla del brigante. Ecco, due modalità di accesso al cuore umano. Il ladro, dice. E vedete, questo termine ricompare subito. Questo ci aiuta a comprendere meglio di che cosa Gesù sta parlando nel capitolo 12, nel versetto 6, quando Gesù si trova a Betania, interviene Maria, un'abbondanza straordinaria di unguento prezioso, profumatissimo, cospargi i piedi di Gesù, poi li asciuga con i capelli. Interviene Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che diceva che doveva poi tradirlo. Versetto 4: ma perché questo olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darlo ai poveri? Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro, ecco, e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Dunque era ladro. Dove sta il ladrocinio? Non tanto nell'aspetto come dire, materiale della sottrazione dei denari, ma sta nella dichiarazione che il gratuito è sprecato. Per questo è ladro, perché il gratuito è il gesto compiuto da Maria, è uno spreco. Questo è il ladro. E questo è qui nel linguaggio segreto, enigmatico di Gesù, il primo modo da parte sua per descrivere come il cuore empio degli uomini è prigioniero, ed è prigioniero di questa impostazione furfantesca, truffaldina del rapporto con il mondo, per cui il gratuito è sprecato. È un cuore empio. In secondo luogo, vedete, c'è di mezzo il brigante, e questo termine sapete, ricompare in un momento drammatico della vicenda. Vale la pena di far riferimento a quel testo, così ci troviamo meglio sintonizzati. Capitolo 18, quando, versetto 38, Gesù sta dialogando con Pilato, che lo interroga, poi Gesù tace, Pilato lo rinterroga, e Pilato esce per andare incontro ai giudei. Gesù ha appena affermato: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ma che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo, versetto 38, verso i giudei che sono all'esterno, che devono mantenersi incontaminati per la celebrazione della Pasqua, e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa, è innocente. dice Pilato, non trovo in lui nessuna colpa. E aggiunge, vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua, volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante, eccolo qua. Dunque vedete, questo brigante compare in relazione al fatto che dimostra come l'innocenza sia insopportabile. Già, seconda indicazione enigmatica, ma anche poi subito molto eloquente, circa l'empietà del cuore umano, che fa del cuore umano un recinto chiuso, un recinto bloccato, inceppato, quel modo di instaurare il rapporto con il mondo circostante che considera la gratuità come uno spreco. E adesso vedete l'innocenza come un riferimento insopportabile. È innocente. Vogliamo Barabba? È innocente. L'innocenza è inaccettabile, è incomprensibile, è stridente rispetto ai criteri in base ai quali funziona il cuore empio degli uomini. E così il cuore umano rimane come una trappola infernale. Vedete che Gesù parla proprio al cuore degli uomini empi, perché è proprio a riguardo di questo recinto, di questa trappola infernale, che sta elaborando e proponendo dei criteri di discernimento. E infatti Gesù parla di una porta e di un pastore, perché il ladro e il brigante non entrano per la porta. Il ladro e il brigante non sono né l'uno né l'altro il pastore. E invece c'è una porta nel cuore umano, Gesù ne è convinto, e c'è un pastore la cui voce risuona familiare, comprensibile, subito, inconfondibile nel cuore umano. E diceva il versetto 3 che il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, gli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori, e quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Dunque, Gesù parla di una porta e di un pastore. Una porta, vedete, quando parla di una porta e di una porta aperta, sta attraverso il suo discorso enigmatico, sta interpretando il cuore umano come un affaccio sul mondo. È esattamente un'immagine alternativa rispetto a quella del recinto chiuso, del recinto che è asserragliato in atteggiamento difensivo, che poi diventa pretesa di estraneità conflittuale rispetto a quello che comunque è il resto del mondo, ma di cui non bisogna tener conto, mentre invece il cuore umano è dotato di una porta. E su questo Gesù adesso vorrà spiegarsi meglio, come leggeremo, ma si tratta di poche annotazioni. Allo stesso tempo il cuore umano, vedete, è in grado di ascoltare una voce. E Gesù a questo riguardo non ha, anche in questo caso, non ha dubbi. Il cuore umano è il luogo interiore della della relazione. È il luogo nel quale la vita umana è attiva e positivamente qualificata come coinvolgimento relazionale, dove c'è di mezzo la particolare relatività di ogni essere umano, le pecore di cui parla Gesù nel suo enigma, ma nello stesso tempo il valore specifico che la voce del pastore riesce a esplicitare nel cuore di ogni essere umano, laddove il limite della particolarità fa tutt'uno con il valore specifico di una presenza che è dotata di una identità preziosa e insostituibile. La voce del pastore. Il cuore umano è una porta aperta sul mondo. Il cuore umano è centro promozionale della vita, in quanto è il luogo in cui la relatività di ogni particolare vissuto umano assume consapevolezza della propria preziosa e insostituibile identità. C'è la voce del pastore, che chiama per nome le pecore, una per una. Fatto sta, vedete, che qui, al termine dei cinque versetti, nel versetto 6, che già abbiamo intravisto, essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro, quindi non è che Gesù ha avuto molto successo con questo suo enigma. Insomma, noi cerchiamo di aiutarlo, io cerco di aiutarlo e di dire qualcosa che lui non ha detto, in modo tale che, insomma, chissà mai, campiamo qualcosa di più. Ma qui dice, non capirono che cosa significava ciò di cui parlava loro. Però Gesù avanza ancora, non è che Gesù si arrende. E allora Gesù spiega, e spiega, vedete, assumendo lui una posizione diretta, proprio in prima persona, e dice: io sono la porta e io sono il pastore. Io sono la porta, dal versetto 7 al versetto 10. Io sono la porta. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta. Vedete che Gesù avanza su quel terreno che è occupato dal recinto, là dove il cuore umano è intrappolato. E Gesù spiega, dal versetto 7, ecco, fino al versetto 10, poi dal versetto 11, il pastore. A proposito della porta, questi versetti da 7 a 10, vedete, Gesù come dire, spiega quella porta che, a mio modo, poco fa tentavo di definire come l'affaccio sul mondo. Il cuore umano è principio di vita nell'intimo, nella profondità di ogni creatura di questo mondo, in quanto è in grado di affacciarsi sul mondo, una porta. E Gesù parla di quella porta come di una via di liberazione, ma una via di liberazione in quanto è lui il liberatore del cuore umano. Io sono la porta, e se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà, vedete, e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dunque Gesù è la porta, nel senso che è il liberatore. Questo il motivo per cui nella gratuità delle relazioni con il mondo il cuore umano ritrova la pienezza della vita, perché l'abbiano in abbondanza questa vita. E laddove vedete non è più il ladro che viene per rubare, uccidere, distruggere, è la gratuità delle relazioni. E a questo riguardo vedete Gesù non sta emanando una sentenza o dei principi didattici o dei riferimenti teorici, ma a questo riguardo Gesù sta dichiarando di essere lui il liberatore del cuore umano, la porta, quella porta che si apre in maniera tale da esplicitare quella originaria vocazione alla relazione gratuita con il mondo che appartiene al disegno degli inizi, la originaria vocazione alla vita secondo l'intenzione di Dio. E Gesù parla dunque di sé in quanto porta del cuore umano, liberatore. E la liberazione non consiste nell'andare all'impazzata, un po' a vanvera e dunque secondo le opportunità di una soggettività che tende sempre all'impazzimento, ma tende sempre poi all'impietà, tende sempre poi alla regressione autoreferenziale, tende sempre la soggettività umana a rintanarsi dentro a un recinto. E comunque lo si voglia poi descrivere, mentre qui è proprio la gratuità delle relazioni con il mondo che determina la pienezza della vita, laddove la porta si apre, e si apre perché Gesù è la porta, io sono la porta. Gesù parla al cuore degli uomini empi, ma parla al cuore degli uomini empi, vedete, trovando lui la maniera per introdursi nel recinto. Ma questo adesso, vedete, è quanto fa parte delle premesse rispetto al nostro brano evangelico, ma non temete, ora mi sbrigherò, perché il nostro brano comincia con il versetto 11. Quando Gesù dichiara: io sono il buon pastore. Il buon pastore, notate che, lo dicevo altre volte, non è un segreto per nessuno, questo non è un segreto. Il testo greco dice pimin okalos, il bel pastore, il bel pastore. Pastore bello, bello, kalos. E vedete, il pastore è il rivelatore della bellezza. Rivelatore della bellezza. La porta è il liberatore, il pastore è colui che rivela la bellezza del creato, e in quanto è lui la porta nel caso che consideravamo poco prima, e adesso in quanto è lui il pastore testimone, interprete, rivelazione della bellezza. La bellezza della creatura umana e di ogni creatura umana, di tutto il creato, è la bellezza che riconduce tutto il percorso della storia umana alla sorgente originaria, e la partecipazione di ogni creatura restituita al valore prezioso per cui tutto ciò che appartiene al creatore è depositario di una inconfondibile epifania della bellezza, specchio della bellezza santa e inesauribilmente feconda del Dio vivente. Dunque, adesso vedete, dal versetto 11 fino al versetto 18, è proprio questa bellezza del pastore, quella bellezza che lui porge a noi nel momento in cui con la sua voce sta interpellando quel fondo che nel cuore umano ancora è in grado di recepire, di riecheggiare, di auscultare questa chiamata, ed è in quanto porge a noi la testimonianza della sua bellezza di pastore, che la bellezza della creatura umana a partire dal cuore, la bellezza di ogni vocazione alla vita dal cuore in tutte le sue espressioni poi operative. La persona umana è specchio della parola, specchio epifanico della parola creatrice di Dio. E qui vedete il brano che segue, possiamo utilmente suddividere in tre, come se fossero tre brevi strofe, come se fosse un poema, tre strofe, dove compare sempre lo stesso verbo, tizene, verbo tradotto con offrire, porre, disporre. In realtà questo verbo, seguendo il suggerimento di un mio confratello che a questo riguardo era molto preciso nella sua analisi del testo, e dunque il verbo da intendere come esporre la vita e poi disporre la vita e poi deporre la vita, ma è lo stesso verbo in greco. E allora mettiamo a fuoco tre strofe. La prima strofa dal versetto 11 al versetto 13. Adesso ci intendiamo meglio. Versetto 11 fino al versetto 13. Io sono il buon pastore. Leggo. E il buon pastore offre, questo è il nostro verbo, offre, verbo che in questo caso possiamo opportunamente tradurre con disporre. Il buon pastore dispone la vita per le pecore. Espone la vita. Espone. Non spaventatevi, non facciamo confusione, in realtà è una semplificazione. Espone la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore, fugge, il lupo le rapisce, le disperde. Egli è un mercenario, misotos, non gli importa delle pecore. Fino qua, dove vedete il pastore è bello perché si prende cura delle pecore. Il mercenario, vedete, non si prende cura delle pecore. E il pastore è bello perché espone la sua vita, nel senso che fa di sé, della sua presenza, un modo per accogliere le pecore in quanto sono sue. E il versetto 12 dice esattamente così. Le pecore non appartengono al mercenario, non sono sue. E tra l'altro qui vedete in greco ta probata idia, sue, non sono sue. E invece il pastore è bello perché si prende cura di quelle pecore e si prende cura di tutti quelli che sono suoi. Vedete che questa è l'espressione che poi ricomparirà, un momento solo, vedete all'inizio del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Capitolo 13, il Vangelo del Giovedì Santo. I suoi, ecco, qui le sue pecore, la mia Bibbia dice le pecore che appartengono, che non appartengono, le sue pecore. Questo per dire, vedete, che la bellezza del pastore si manifesta laddove, esponendo la sua vita, spalancando la sua vita, dispiegando la sua vita, fa sì che le sue pecore e tutti quelli che sono suoi, e qui vedete la prospettiva è aperta in modo tale da coinvolgere la realtà di ogni essere umano, come dire, in grado di trovare spazio nel suo cuore, nel cuore suo. E questo modo di portare nel cuore contraddice la rapina. Vedete, il ladro è un rapinatore, rapina, il verbo arpazin, e poi il verbo scorpizin, disperde, mentre invece, vedete, il pastore è bello perché si prende cura di quelli che sono suoi, in modo tale da tenerli, contenerli, accoglierli nel cuore. E a proposito di questa rapina che è dispersiva, rapisce e disperde, diceva il versetto 12, vero? Vedete un momento solo, nel capitolo 16, durante l'ultima cena, alla fine del discorso, versetto 32, Gesù dice: ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto proprio, vedete, ciascuno per i fatti suoi. Vi disperderete, 32, 16, 32. Alla fine del discorso, col capitolo 17, comincia la grande preghiera. E allora verrà l'ora, è già venuta, in cui vi disperderete. Ma questa è un'operazione relativa al ladro che rapina. E invece, ecco, Gesù è il pastore bello che raccoglie, contiene nel cuore, sono suoi, tutte sue le pecore. Se voi prendete il capitolo 11, versetto 52, quando ormai Gesù da parte delle autorità di Gerusalemme è stato condannato a morte, versetto 52, Caifa è intervenuto a Gerusalemme e questo disse non per la nazione soltanto, ma anche perché Gesù doveva morire, è il versetto precedente, ormai doveva morire per la nazione, ma non per la nazione soltanto, ma per riunire, questo è il nostro verbo con l'aggiunta della preposizione diascorpizio, per riunire tutti, ho sbagliato, per riunire tutti i figli di Dio che erano dispersi, eccolo il nostro verbo, che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo, dispersi, qui è il nostro verbo con la preposizione di A. E dunque, vedete che finalmente si arriverà al momento in cui nel capitolo 19, versetto 27, il discepolo amico che sta sotto la croce e lì c'è la madre del Signore, la prenderà in casa sua. Capitolo 19, versetto 27. Finalmente c'è quel discepolo amico che è in grado di far della sua vita esposta uno spazio di accoglienza che diventa anche specchio della bellezza del pastore. Prima strofa, seconda strofa, versetti da 14 a 16. Io sono il buon pastore, riprende l'affermazione. Io sono il pastore bello, bello. Sono il buon pastore, leggo come è scritto qui, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come Il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore e ho altre pecore che non sono di questo ovile, di questo recinto. Anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Vedete che qui adesso la bellezza del pastore viene dichiarata attraverso l'immagine della intimità, come condivisione di quello che è suo. Vedete, non solo uno spazio interiore che diventa in lui il luogo dell'accoglienza per tutte le pecore che gli appartengono, ma è in lui attiva questa capacità di condividere quello che è suo. Un conto è accogliere e un conto è condividere quello che gli appartiene, e in questo caso gli appartiene la vita filiale, la figliolanza. Io sono il buon pastore, conosco le pecore conoscono me, questa relazione propria di una intimità affettiva, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Dunque, qui abbiamo a che fare con la sua vita filiale, nella libertà che instaura vincoli di fraternità universale attraverso le diversità di ogni genere che possiamo riscontrare nella moltitudine delle pecore, degli esseri umani, figuratevi poi i popoli e tutto quello che nella storia è avvenuto, sta avvenendo, avverrà, ma è la famiglia umana. Vedete, il Padre conosce me, io conosco il Padre e offro la vita. Adesso qui, questo offro la vita, lo stesso verbo, tizene, ma in questo caso il suggerimento, come vi dicevo all'inizio, è di tradurre con disporre. Un conto è una vita che si apre come spazio di accoglienza, un conto è una vita che mette a disposizione quello che è suo, e di suo c'è la figliolanza, e di suo dunque questa figliolanza diventa condivisione di vincoli di fraternità universale. Vedete, offro la vita per le pecore e ho altre pecore, che non sono di questo recinto, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Dunque vedete, qui vincoli di fraternità universale, vi dicevo. E altre pecore, dunque tutte le diversità possibili, immaginabili, reali e inesauribilmente esposte ad evoluzioni imprevedibili stando ai nostri programmi, ma è la diversità, sono le diversità della famiglia umana, in quanto è lui che dispone la sua vita, che mette a disposizione quello che c'è di suo, e di suo c'è quella figliolanza che vuole condividere e che è in grado di condividere e che diventa luogo di condivisione per tutte le pecore, per tutti gli uomini, per la famiglia umana, per le diversità di tutti coloro che sono ricondotti a vincoli di universale fraternità. Beh, vedete, è la bellezza del pastore che dispone la sua vita. E adesso terza strofa, versetti 17 e 18. Leggo: per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita, questo è sempre il nostro verbo, che in questo caso vi suggerivo di tradurre con depongo, la depongo, la mia vita è qui, c'è di mezzo la prospettiva della morte. Prospettiva della morte che non è immediatamente presente nelle due strofe precedenti, ma qui non c'è dubbio. Terza strofa, il Padre mi ama perché io offro la mia vita, la depongo, per poi riprenderla di nuovo. Dunque la morte e la resurrezione è il un suo passaggio attraverso l'evento pasquale, e nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio, questa è l'eredità che ho ricevuto dal Padre mio. Dunque, un'eredità che è un'eredità, è un patrimonio d'amore. E nel suo essere amato, vedete, questa è la terza strofa adesso, e non soltanto accoglie nello spazio che gli si apre nell'intimo, ma condivide quello che è suo, e adesso vedete, nel suo essere amato dal Padre siamo presenti tutti quanti noi, e ciascuno di noi presente con quella che è la nostra condizione umana, che è inquinata dal peccato e che ci conduce fino alla morte. In quel suo essere amato dal Padre ci siamo noi. Per questo il Padre mi ama. Capitolo 3, tornate indietro per un momento, tenete il dito sulla pagina che stiamo leggendo. Nel capitolo 3, già leggevamo un po' di tempo fa, capitolo 3, alla fine del capitolo, versetto 35, il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Vedete che tutto quello che riguarda la nostra condizione umana, la nostra condizione di uomini peccatori che muoiono, è il dono che il Padre ha assegnato come eredità al Figlio. Ed è il Figlio che nell'essere amato dal Padre si fa carico di tutto quello che riguarda noi, non soltanto condivide quello che è suo, ma si fa carico di quello che riguarda noi, e riguarda noi nella condizione di peccatori che vanno incontro alla morte. Se voi, sempre tenendo il dito sulla nostra pagina, sfogliate le pagine fino al capitolo 15, versetto 9, durante l'ultima cena: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Il suo essere amato, il motivo per cui si fa carico di quel che è nostro. È il capitolo 17, qui la grande preghiera che conclude la cena. Capitolo 17, versetto 23, leggiamo. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai amato. Il mondo sappia che tu mi hai amato. E li hai amati come hai amato me. E vedete, Gesù sta dicendo che dove è amato lui, sono amati gli uomini. Gli uomini peccatori che vanno incontro alla morte. Dove è amato lui? Fate attenzione, perché qui ritroviamo proprio la connessione tra invitatorio e motivazione del Salmo 117. Per come siamo amati noi, allora tutte le genti della terra sono invitate a rispondere al Signore con lode corrispondente alla sua intenzione. Per come siamo amati noi, per come sono amato io, vedete, è così intenso, è così profondo, è così totale questo amore che il Figlio riceve dal Padre, che siete amati voi. E qui prosegue il versetto 24, il mondo sappia che tu li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. fine della preghiera, vedete, col capitolo 18 si entra nel racconto della passione. L'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Vedete, in questo suo essere amato ci siamo tutti, in quanto è amato lui. E Gesù parla del suo potere di riprendere la vita, nel senso che è proprio in questo modo che porta a compimento l'eredità, la missione che ha ricevuto dal Padre. È proprio in questo modo che la morte è sconfitta, ed è sconfitta nel senso che è divenuta il varco che introduce nella profondità della vita stessa di Dio il dramma della nostra condizione umana, in una prospettiva dove l'amore di Dio vince. L'amore di Dio conferisce, vedete, alla innocenza del figlio il potere. Qui per due volte lui parla di questo potere, questa exousia, il potere per eccellenza, è la sua bellezza. È quel potere che conferisce alla nostra condizione di peccatori mortali il valore di ogni nostra particolare vocazione, in quanto siamo amati per amare. Finché vedremo Dio così come Egli è, dice Giovanni nella prima lettera, leggeremo domenica, la seconda lettura, abbiamo ascoltato poco prima, finché vedremo Dio così come Egli è. E intanto, vedete, noi siamo coinvolti in questa vicenda del tutto straordinaria, per cui il nostro cuore di uomini empi è un cuore che è coinvolto in una storia d'amore che ci trasmette l'urgenza di una capacità d'amare. Vedete che questa capacità d'amare viene, per così dire, prima della morte. Ed è proprio quello che Gesù sta dicendo. Il Padre mi ama perché io depongo la vita e la riprendo. Ed ecco, qui noi siamo consegnati a Lui e noi amati stiamo imparando ad amare, ed è al cuore degli uomini empi che Gesù sta parlando con la novità di questa voce. È la voce del pastore, è la voce che, vedete, irrompe nel buio, nel quadro recintato e asserragliato del nostro cuore, trapola il nostro cuore abituato alle rapine e ai brigantaggi, ed ecco irrompe la voce del bel pastore, la voce della bellezza, e la voce che ci spiega come nell'essere amati già siamo in grado di amare, e questo essere amati per amare è già rivelazione di una novità che travolge l'empietà di cui eravamo prigionieri. E quindi era il Salmo 117 che ci istruiva all'inizio della lezione divina di questa sera. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria, perché il Signore Gesù, proprio Lui, Messia di Israele, figlio del Dio vivente, proprio lui. Ha affrontato l'impietà del cuore umano e ci ha spiegato come siamo in grado di affacciarci sulla scena del mondo nella gratuità delle relazioni, e siamo in grado di amare, così come è vero che la bellezza del Dio vivente ha confermato l'attesa di noi e della nostra risposta secondo il suo gradimento, per come si è manifestata una volta per tutte la bellezza del Signore Gesù. Che per tutti, morendo e risorgendo, è divenuto protagonista della nuova nascita alla vita che non muore più. Beh, basta così.
Due versetti, comunque recitiamo il Salmo 116.